Ed eccoci in voce. Sì, appunto, parlavamo di Museo Egizio. Il Museo Egizio l'avrete probabilmente letto, perché è una, insomma, una notizia che è girata un po' su tutti i media, questo fatto che il Museo Egizio di Torino aveva lanciato questa campagna Fortunato chi parla arabo, cioè la possibilità di avere due biglietti al prezzo di uno per chi parla arabo al Museo di Egizio di Torino. Ma appunto abbiamo in linea un compagno un po' per raccontare, insomma, le malefatte di Fratelli d'Italia, un po' anche per analizzare cosa è successo un po' più in generale. Pronto?
Pronto, buonasera, ciao a tutti.
Ciao, buonasera a te. E appunto il Museo Egizio di Torino lancia questa campagna Fratelli d'Italia, in una forsennata campagna elettorale, perché poi di questa alla fine si tratta, insomma, la campagna elettorale che diventa, come dire, un strumento di propaganda razzista, si piazza là davanti, no?
Sì, in effetti il Museo Egizio lancia questa campagna, penso, un paio di mesi fa, che aveva già cominciato a destare un po' di polemiche negli ambienti razzisti, xenofobi e fascisti italiani.
Sì, leggo qua che lo sconto era in vigore dal 6 dicembre, quindi un paio di mesi fa.
Sì, da qualche mese fa, sì, è una polemica che va avanti da un po' di tempo, e appunto a questo punto la Meloni decide, con un gruppo di suoi amici, non so chi, comunque, di fare questo flash mob presso il Museo Egizio di Torino. In effetti, alla base del ragionamento si tratta naturalmente di una fascista, xenofoba e razzista, quindi alla base del suo ragionamento ci sono due dei principi cardine del razzismo contro i musulmani e le musulmane in generale. Uno dei principi razzisti che trovano origine che trovano origine nel passato, ecco, e che appartengono un po' al colonialismo, a De Gaulle e agli altri, appunto, e che vedono, cioè, e che possono essere riassunti in due punti principalmente. Uno è la discriminazione contro gli italiani, che sarebbe la dimostrazione di come gli italiani avrebbero perso, e gli europei, allargato quindi all'Europa, avrebbero perso la loro cultura in seguito all'invasione delle orde di islamici e islamiche che vengono dall'Africa e dal Medio Oriente. E il secondo punto, appunto, è che ci sia da parte delle istituzioni italiane ed europee un migliore trattamento verso questi islamici, che continuano a chiamare islamici, ma è bene sottolinearlo, si dice musulmani e musulmane, quindi contro gli islamici che appunto hanno ormai invaso l'Europa. Quindi, forte di questi due principi totalmente razzisti e xenofobi, Meloni parte all'arrembaggio verso il Museo Egizio per fare questo flash mob e gridare appunto alla discriminazione che il direttore del Museo Egizio avrebbe fatto nei confronti degli italiani. Naturalmente a questo punto, quindi, il direttore del Museo Egizio scende in strada per incontrare Meloni, e cominciano appunto a discutere tra di loro. Ricordiamo appunto il principio. Quello che ho detto prima, in effetti, è abbastanza importante, perché una cosa che spesso si dimentica di dire è che l'attacco che fanno i fascisti e i razzisti ai migranti che vengono accusati, appunto, vengono colpevolizzati, perché secondo loro lascerebbero la loro, le loro terre di origine per invadere l'Italia e l'Europa, quindi all'invasione, un'invasione territoriale si lega anche quella che è una cosiddetta invasione culturale, e noi lo vediamo continuamente nei discorsi che fanno i razzisti del calibro di Salvini o persone come Garbi o altri, che appunto non fanno nient'altro che continuamente gridare alla perdita dell'identità culturale, quindi questa continua volontà di riaffermare le radici culturali cristiane e così via.
Sì, tra l'altro, insomma, gridando insomma alla perdita di identità culturale, ma anche definendo un'identità culturale italiana e europea un po' come vogliono loro, perché
esattamente,
decidono che l'Europa e l'Italia è cristiana, sì, esatto, cattolica, esatto, eccetera eccetera.
Sì, ma la cosa importante appunto è questo, è che comunque ultimamente quando si parla di razzismo in generale, cioè, bisognerebbe cercare anche di legare il discorso anche culturale, nel senso, è vero, gli attacchi che i razzisti, i fascisti fanno in generale alle persone che percepiscono come straniere, nel senso di migranti, extracomunitari e così via dicendo, sono legati anche molto spesso a un discorso tutto culturale, e che vede nell'Islam adesso, ma prima erano gli arabi, prima ancora i neri e così via dicendo, che vede in queste persone come dei gruppi che potrebbero in qualche modo sradicare questa cultura italiana o europea a cui loro stessi dicono di appartenere, naturalmente stereotipizzando il tutto.
Ora, stereotipizzando anche i gruppi, insomma, perché poi questi migranti vengono visti tutti come islamici, possibilmente come, esatto, integralisti, possibilmente, insomma, esatto, un'immagine assolutamente, esatto, schiacciata in un'unica immagine.
Esatto, sì, poiché il discorso che fanno loro è un discorso razzista, si schiaccia sia la complessità culturale e personale, perché poi ogni individuo comunque ha la propria storia, non bisogna mai dimenticarlo, quindi da una parte si stereotipizza il fenomeno delle persone migranti, cioè tutti i migranti sono islamici, tutti i migranti sono neri, tutti i migranti hanno la stessa cultura e così via dicendo.
Dall'altra tutte parte, le donne migranti
la stessa cosa le parti a noi, cioè siamo tutti cristiani, i valori del Rinascimento e tutte queste baggianate che sentiamo continuamente dire. Questo discorso è molto importante, perché ci porta un attimo, secondo me ci porta un attimo a capire che cosa è successo al museo, e ritorniamo così alla storia del Museo Egizio, perché appunto il direttore del Museo Egizio, di cui sinceramente non ricordo il nome,
Christian Greco, guarda, Greco, lo leggo qua,
che si chiama appunto Greco, scende e comincia a parlare appunto con Meloni, e il dibattito appunto diventa abbastanza interessante, perché allora, per prima di tutto il direttore comincia a dire che si tratta della più grande collezione europea di reperti egizi dopo quella del Cairo, e la presenta, se voi ascoltate il battibecco che c'è stato tra i due, la presenta la cosa come se fosse in qualche modo un ramo del Museo Egizio, motivando il tutto con con una frase del tipo, dicendo appunto che l'Egitto non ha fatto motivo di restituzione, dice che appunto l'Italia è il Museo Egizio è l'unico museo in Europa, per cui l'Egitto, il governo egiziano, quindi la dittatura egiziana, quindi Al-Sisi, non ha fatto motivo di restituzione, come se il fatto che il governo egiziano non abbia richiesto indietro appunto tutte le opere che si trovano nel Museo Egizio non cancellasse il fatto che comunque il Museo Egizio, così come tutti i musei egizi che sono presenti in Europa, sono delle istituzioni totalmente colonialiste. Basta andare sul sito stesso del Ministero del Museo Egizio per vedere un po' la storia. Si parla dei Savoia, che fu il primo, la famiglia Savoia fu quella che acquistò grandissima gran parte dei reperti che sono presenti nel Museo Egizio, che erano stati trafugati e rubati spesso da persone che loro stessi inviavano, oppure da persone come per esempio il famoso console francese Drovetti, che era console francese di origine italiana, che praticamente approfittò della sua posizione per rubare tutto il possibile e rivendere tutto alla casa ai Savoia, appunto. Oppure sempre sul sito stesso del Museo Egizio si può leggere come si faccia riferimento alla missione archeologica italiana negli anni compresi tra il 1900 e il 1935, quindi stiamo parlando di tutti i governi giolitti e del governo anche fascista, mettendo una piccola nota dove dice: in quell'epoca vigeva il criterio secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti tra l'Egitto e le missioni archeologiche, dimenticando però di dire che l'Italia era potenza capitolare e come tale godeva del diritto di extragiudiziarità. Significa che tutti i cittadini italiani, tutti i membri della tutti e tutte naturalmente, tutti i membri della colonia italiana non sottostavano alle leggi egiziane, ma sottostavano alle leggi italiane che venivano applicate dai consoli. Il che significa che se io italiano rubo una mummia, il poliziotto egiziano non avrebbe mai potuto fermare, perché appunto io sarei stato processato da tribunali misti che venivano dove si trovavano dei giudici italiani che di solito erano molto accondiscendenti appunto con la popolazione italiana. Questo per dire che si tratta comunque sì, anche se l'Egitto per motivi prettamente politici non chiede la restituzione dei reperti presenti, si tratta di un'istituzione totalmente coloniale che personalmente è come tale, penso che difenderla in quanto dal punto di vista politico non sia opportuno. Ecco, anche perché comunque rivediamo come c'è anche un piccolo tassello, Fratelli d'Italia, che appunto critica una collezione, Fratelli d'Italia, che è un partito che si rifà al fascismo, va al Museo Egizio, che è un museo che al suo interno ha delle opere trafugate durante il fascismo.
Questo quindi, loro probabilmente neanche lo sanno, però effettivamente è una bella contraddizione.
Sì, no, ma questo qui naturalmente non è rivolto alle persone dei Fratelli d'Italia o i fascisti o razzisti vari, per cui sinceramente non mi frega niente, ma piuttosto perché siccome ha avuto anche una discussione sui social, diversi compagni e compagne ne hanno parlato, ecco appunto io volevo un attimo approfondire un po' la questione cercando di mettere qualche elemento di dibattito o di dibattito.
Anche perché altrimenti questo Cristian Greco, direttore del museo, insomma è passato come
esatto,
il difensore del pluralismo.
Della, perché giustamente avendo in faccia Meloni sarebbe cioè anche come posso dire anche facile, voglio dire, di fronte a una fascista razzista come Meloni tutte le persone riescono a essere dei geni, a rappresentarsi come dei geni oppure delle persone molto progressiste o addirittura rivoluzionarie, cosa che non è affatto. E adesso continuiamo appunto nella narrazione. Quindi il direttore del Museo Egizio prima difende il lavoro che ha fatto di marketing e così via dicendo, il che sinceramente non mi interessa, poi difende l'istituzione coloniale e dopodiché passa ancora, fa un po' di buonismo e caccia fuori la storia degli italiani. Dice che quando gli italiani erano poveri, pidocchiosi eccetera, andavano negli Stati Uniti d'America, venivano accusati eccetera, quindi che cosa fa che cosa si organizza a Washington? Una mostra su Leonardo da Vinci per fare vedere appunto come questi italiani in fondo non erano poi così male come venivano descritti. A questo punto lui paragona gli arabi, in poche parole, agli italiani. Ora, totalmente sbagliato, perché quando parliamo degli italiani, a prescindere che sono due, ancora una volta si tratta di approcci molto colonialisti, perché noi sappiamo la storia del nazionalismo e così via dicendo, ma paragonare tutti gli arabi e le arabe, naturalmente, a uno Stato come l'Italia è francamente sbagliato proprio dall'approccio nell'analisi, perché Quando si parla di arabi e arriviamo a questo punto della campagna, sorgono alla campagna promossa dal museo sorgono tantissimi problemi. Ora, è vero che la concezione che esistano che esista questo popolo, appunto questi gli arabi che condividono appunto un'unica lingua e che facciano un gruppo comune, quindi oppure un'unione di nazioni sorelle, il cosiddetto arabismo, eccetera, è un'idea abbastanza recente nella storia del mondo appunto arabo. Vedete, anche io stesso sono costretto a usare questa definizione, perché appunto quando si parla di arabo si parla di migliaia e migliaia di chilometri, un'estensione territoriale enorme, e soprattutto con sfumature di significato che non sono soltanto quelle nazionaliste, il cui approccio principale è venuto al momento della decolonizzazione degli anni 50, quindi con Abdel Nasser, con il Baath e tutto il resto. Quando si utilizza la parola arabo anche adesso, io per esempio faccio riferimento all'Egitto, ma penso che si possa estendere un po' a tutti gli altri paesi, la parola arabo in Egitto è sì il nazionalismo e il concetto di nazione araba e così via dicendo, però è vero anche che gli arabi letteralmente parlando sono i beduini, possono essere i beduini, cioè le popolazioni beduine del Sinai vengono chiamate arab, oppure le famiglie che rimontano alla colonizzazione degli arabi appunto dopo la morte del profeta Muhammad, e quindi un concetto che è particolarmente complesso. Quindi il museo di Torino, nella sua mettiamoci buona fede di voler nella sua missione di voler integrare, poi qui il direttore, se voi ascoltate bene la discussione, confonde un po' gli arabi e gli egiziani, perché dice che lui l'ha fatta apposta per permettere agli egiziani di andare o agli arabi, non si capisce bene, come se arabi e egiziani siano la stessa cosa praticamente. Allora
poi dice la campagna è cittadini di lingua araba, dice la campagna,
esatto,
no?
Poi comincia la campagna, dice fortunato di parlare arabo. Va bene, io personalmente per esempio parlo arabo, quindi potrei andare al museo di Torino e entrare gratuitamente perché parlo arabo, ma lì non fanno un esame di lingua, quindi sono sicuro che per entrare al museo egizio di Torino chiedano la carta d'identità o un passaporto che dimostri appunto l'arabicità. Ecco, quindi tutta questa campagna parli arabo si risolve alla fine a mostrare un passaporto per dimostrare di fare parte di quegli stati che farebbero parte, che o nella Costituzione hanno scritto in riferimento all'arabicità, che elimina molti di quei paesi che consideriamo arabi, oppure che fanno parte della Lega Araba, il che per esempio Gibuti farebbe parte della Lega Araba. Non si capisce, e questa è la cosa che effettivamente mi ha fatto riflettere principalmente, cioè che cosa sono questi arabi per il direttore del museo egizio di Torino? Questo effettivamente non è possibile saperlo, né tanto meno hanno dato spiegazioni, perché da una parte si dice chi parla arabo, dall'altra chiedono una carta d'identità di un paese così che probabilmente è arabo. Quindi per esempio facciamo un esempio, le popolazioni arabe di Israele dovrebbero dimostrare che sono arabi israeliani. Perché altrimenti come fanno a entrare? Cioè,
no, ma è chiaro che tutto ciò è insomma,
esatto, questa
una
è
cialtroneria dotata da un'ignoranza colpevole, perché esatto, evidentemente è un'ignoranza colonialista di chi, come dire, vuole aprirsi a un mondo che però così.
Esatto, no, ma nelle parole, tra l'altro, il colonialismo che tu dici giustamente emerge anche dalle parole del direttore, quando lui dice che appunto ha fatto questa campagna per invitare delle persone che non sono abituate praticamente o invitate dai propri governi ad andare a vedere dei musei. Come se il governo italiano dalla mattina alla sera portasse le scolaresche a vedere i musei del Risorgimento, del Rinascimento, non so che, cioè ancora un altro stereotipo, vabbè, visto che voi non ci siete abituati lì in Egitto ad andare a vedere ad andare a vedere appunto il museo, e dice: vi ci porto io qui a Torino, che abbiamo la seconda collezione che non è italiana, è egiziana, però sta in Italia e l'Egitto ci permette di mantenerla. E quindi questo per quanto riguarda la problematica dell'utilizzo della parola arabo. Subito dopo, immediatamente dopo, e concludo perché mi sto dilungando, il Meloni di Fratelli d'Italia giustamente dice: no, ma scusi, lei ha fatto tutto questo su è una discriminazione, perché lei favorisce i musulmani e le musulmane. E il direttore giustamente risponde: no, non è un invito basato sulla religione, è un invito basato sulla lingua. Lei sa che in Egitto ci stanno anche i copti? Giustamente, bella domanda che ha fatto il direttore. L'unica cosa che poi a ben riflettere, una si può domandare: ma e allora perché nell'immagine che voi avete fatto della campagna avete messo una donna velata con un uomo dietro? Cioè, voglio dire, visto che non due per uno, a prescindere che non due per uno, quindi non si capisce perché devono essere un uomo e una donna. Va benissimo che siano un uomo e una donna, ma perché velata? Se tu stesso, direttore del Museo Egitto, dici, rimproveri Meloni della sua ignoranza dicendo: ah, ma guarda, in Egitto ci sono anche i copti, che sarebbero i cristiani d'Egitto. Appunto, ma i cristiani d'Egitto non portano il velo. Le cristiane d'Egitto non portano il velo, tranne in alcuni villaggi, vabbè, dove è più tradizione che religione in generale. Allora, come la risolviamo la situazione? Cioè, a questo punto ci nutriamo loro due si nutrono degli stessi stereotipi, solo che uno li usa a fini xenofobi, razzisti e fascisti, e l'altro invece per giustificare la cosiddetta civilizzazione delle persone arabe, che restano comunque sempre delle persone da civilizzare. Cioè, non ho capito, e questo sinceramente è quello che mi fa più,
sì. Evidentemente restano da civilizzare e se ne ha un'immagine estremamente appunto stereotipata, schiacciata su un'immagine costruita in Occidente, evidentemente, per cui la donna velata è velata accompagnata da un uomo, insomma si tratta dell'immagine orientalista classica del colonialismo.
Che immagino abbia scelto lo stesso direttore. Quindi il direttore rimprovera alla fascista Meloni di essere di nutrirsi, di essere ignorante, quando invece lui stesso, che ha curato la campagna, ha usato esattamente gli stessi stereotipi che ha Meloni, e quindi ci troviamo ancora a punto e da capo. Infatti, sempre nella stessa intervista, non so chi, probabilmente un adepto, un amico di Meloni, caccia fuori l'argomento dei berberi, mi sa, in Marocco, e lì il direttore cambia giustamente discorso, perché giustamente i berberi marocchini potrebbero entrare al museo egizio, perché hanno un passaporto marocchino, dunque di uno stato che fa riferimento all'arabicità nella Costituzione. Però è vero pure che i berberi non parlano arabo.
Certo.
La stessa cosa vale per i Tuareg, per esempio, che fanno parte di stati che fanno riferimento all'arabicità linguistica e etnica più o meno, ma che non sono arabi madrelingua.
Certo, chissà poi che ne potrebbero pensare anche invece addirittura di donne, uomini di paese come l'Iran o l'Afghanistan, dove non si parla arabo affatto, ma c'è una grossa comunità musulmana.
Solo a chi parla arabo, perché giustamente...
Sempre che qualcuno al Museo Egizio sia in grado di valutarlo se parlano arabo.
Come? Ma appunto ti ripeto, sono sicuro che chi è andato lì al Museo Egizio comunque deve mostrare un documento d'identità, dove c'è scritto che tu sei parte di un paese arabo, ma nella Lega Araba non so, ci sono stati anche che non sono prettamente arabi, come per esempio il Sudan.
Certamente.
E quindi questa per quanto riguarda la un po' la complessità della questione, che è soprattutto, ancora una volta, cioè io penso che quando si affronti la questione, visto che ci troviamo di fronte a un fenomeno di razzismo spudorato e spietato in questi momenti, dove appunto ci sono questi gruppi di estrema destra, fascisti, xenofobi, eccetera, che attaccano anche fisicamente le persone migranti, accusandoli appunto per il solo fatto di essere migranti. Ebbene sì, è vero pure che c'è un aspetto tutto culturale che dovremmo ben affrontare, e che concerne appunto l'attacco che viene fatto a questo che per il momento l'Islam, ma domani potrebbe essere benissimo un'altra cosa, e che si nutre di stereotipi che sono molto comuni anche le forze che si dicono essere non fasciste, non razziste, non xenofobe, il che deve lasciare molto, cioè dovrebbe invitare a riflettere un po' sulla differenza che c'è allora tra l'essere antifascisti e l'essere fascisti, cioè se ci nutriamo degli stessi discorsi, perché poi alla base il caso del museo egizio dimostra chiaramente come alla base ci sia lo stesso discorso.
Si può fare antirazzismo con stereotipi razzisti? Veramente. Direi di
esatto.
No.
Era questo, e così ho chiuso, ecco.
Senti, noi ti ringraziamo molto, perché mi sembra una riflessione veramente molto importante, perché insomma questa caso insomma ha circolato molto sui media, e ovviamente con grande superficialità, per cui grazie. Vabbè, no, per questo intervento
mi fa sempre piacere parlare con voi, anzi approfitto per invitare chi mi ha ascoltato a sostenere la campagna, i crowdfunding di Radio Onda Rossa per comprare l'apparecchio.
Grazie tante, la campagna insomma è partita alla grande, quindi grazie per questo incoraggiamento, perché sì, finalmente avremo un trasmettitore nuovo. E ci sentiremo insomma da parti un po' più lontane, e soprattutto con meno fruscii.
Perfetto, va bene. Ti ringrazio, buona serata.
Grazie a te, ciao.
Ciao a tutte e tutti, ciao ciao. We'll be right back.